Bentornati, siamo sempre qui, Say It Loud, Radio Duomo, 95.2 dell'FM. Anche stasera siete qui con Luca, che disgraziatamente vi terrà compagnia in questa nuova tappa del cammino che abbiamo intrapreso e stiamo portando avanti ormai da diversi mesi. Ci pensavo in questi giorni, abbiamo iniziato a fine febbraio con un po' di ritardi e problemi tecnici, ma ci stiamo tenendo compagnia a vicenda veramente da un po' di tempo e spero che insomma l'esperienza sia stata positiva anche per voi, perché per me lo è sicuramente stata, e anzi spero proprio che ci sarà poi la possibilità di continuare una seconda stagione di Say It Loud. Perché vi dico questo? Perché ci stiamo avvicinando al termine di questo nostro viaggio. A giugno credo che le nostre trasmissioni si interromperanno e spero poi di riprendere una volta che vi avrò visti tornare dalle vacanze estive, con insomma la scoperta delle band e delle realtà musicali del nostro territorio, ma anche qualche divagazione sul tema, ecco, come abbiamo fatto nelle passate puntate e come faremo anche stasera. Infatti l'argomento di questa puntata sono i misteri del rock, o meglio, questo è un tema un po' troppo grosso da trattare in 40-50 minuti, quanti ne abbiamo a disposizione. Allora cerchiamo di restringere un po' il campo e parleremo di alcune morti misteriose della storia del rock contemporaneo, ovviamente, perché si parla di rock dagli anni 50 in poi. Immagino che anche a voi saranno venuti in mente degli episodi eccellenti di morti misteriose o quantomeno improvvise e discusse di personaggi molto famosi e che hanno fatto la storia del rock. Ecco, stasera cercheremo di scoprire appunto qualche informazione, qualche notizia in più su quanto è successo a questi personaggi molto molto noti della musica rock dei nostri tempi, insomma degli ultimi 60-70 anni. Bene, il primo personaggio di cui andiamo a trattare è un vero big della storia del rock e in parte non è proprio una nuova conoscenza, perché ne abbiamo già parlato, seppur in termini molto molto generici, anche nella puntata scorsa che abbiamo fatto sui Beatles. Infatti sto parlando proprio di John Lennon. Io credo che la maggior parte di voi saprà benissimo come è morto John Lennon. È stato ucciso con 5 colpi di pistola da un fan che lo ha aspettato sotto casa sua, e le motivazioni di questo gesto sono state a lungo discusse e investigate. Giusto per fare un quadro generale della faccenda, vediamo un po' come stava John prima di passare a miglior vita. Infatti non era proprio un grandissimo periodo per lui. Perché? Perché ormai dopo la separazione dagli altri Beatles, John ebbe una sorta di periodo introspettivo, se così vogliamo dire. Nel 1975 infatti Lennon tornò a New York, dove si stabilì con la sua compagna Yoko Ono. Pubblicò, insomma, continuò la sua attività da musicista pubblicando un ultimo album che, per chi lo volesse insomma andare a ritrovare, si chiama Rock and Roll, ma in realtà non c'è niente di emblematico, ecco, diciamo che è stata un, si tratta di una raccolta di classici del rock anni 50 e praticamente anche questo album ebbe una, diciamo, una realizzazione un po' travagliata. Infatti avrebbe dovuto essere diviso in due parti e la seconda praticamente ebbe grossi problemi di pubblicazione perché sorse una disputa tra l'etichetta che avrebbe dovuto distribuire questo disco addirittura per corrispondenza e l'autore che invece aveva altre pretese. Sta di fatto che insomma la commercializzazione di questo disco venne bloccata e Lennon ebbe molte difficoltà a vedere pubblicato questo suo album, che raggiunse anche un discreto successo una volta uscito sul mercato. Tuttavia, alla fine di questa ultima produzione, Lennon decise di ritirarsi per 5 anni per insomma dedicarsi all'amore ritrovato, Yoko Ono, e al figlio Sean appena nato. Ovviamente c'è anche una spiegazione un po' più maliziosa, infatti qualcuno fa dipendere questo suo abbandono dalle scene musicali anche da una dipendenza dall'eroina dell'artista britannico. Praticamente quindi dal 75 in poi John Lennon si ritira dalla vita pubblica e annuncia anche di aver rinunciato completamente a pubblicare dischi, anche se non smise di comporre musica. Ci sono infatti moltissime registrazioni che John effettuava con solo pianoforte e chitarra, ad esempio. Viveva veramente come un recluso, nel senso che in realtà viveva in una specie di prigione dorata, nel senso che non aveva problemi a spostarsi in località bellissime o molto famose se solo gliene veniva voglia. Tuttavia John Lennon decise di praticamente rinchiudersi in casa ed era una casa molto molto spaziosa. Diciamo che praticamente per andare da un punto all'altro della sua casa bisognava percorrere praticamente una distanza di quasi mezzo isolato. Lennon infatti abitava nel Dakota Building, che è un palazzo ormai famosissimo di New York, che è proprio davanti a Central Park, quindi una zona molto molto bella. Nonostante la sua vita distaccata dal mondo esterno, Lennon riceveva un sacco di visite a casa sua, anche se aveva fortemente limitato soprattutto le vecchie amicizie, perché con la nascita del figlio Lennon aveva paura di farsi riportare sulla cattiva strada da qualche vecchio amico del passato. Ad esempio nel 77 un altro grande personaggio del rock, ancora vivo questo, Mick Jagger, cioè cantante allora e anche attualmente dei Rolling Stones, si trasferì in un appartamento vicino a casa di Lennon proprio per cercare di farlo insomma desistere da questa sua prigionia autoindotta. Nonostante tutti i tentativi di Jagger, però John rimase fermissimo nel suo isolamento, rimbalzando completamente Jagger e i suoi tentativi di approccio. Tuttavia, appunto, dicevamo, Lennon conclude la sua esistenza in modo violento. Infatti Lennon nel 1980 decide di ritornare in studio di registrazione per registrare un nuovo album, Double Fantasy, che viene pubblicato poi sempre nello stesso anno, a novembre. Un mese dopo circa, anzi nemmeno, perché si parla degli inizi di dicembre del 1980, per la precisione l'8 dicembre, il nostro Lennon si accingeva a rincasare con insomma, per tornare dalla moglie che lo stava aspettando davanti all'ingresso del Dakota Building, il palazzo, come vi dicevo, in cui risiedevano, quando un 25enne di nome Mark Chapman, che è entrato a suo malgrado, ecco, o meglio in modo non certamente glorioso nella storia del rock, dicevamo, Mark Chapman esplose contro di lui 5 colpi di pistola. Lo colpì solo 4 volte, ma quelle 4 furono assolutamente abbastanza. Pare che lui, questo Chapman, abbia mormorato, lo abbia chiamato, e Lennon, colpito ma ancora in grado di fare qualche passo, abbia insomma mormorato di essere stato colpito da diversi colpi prima di accasciarsi al suolo. Arrivata immediatamente la pattuglia di polizia, poi John Lennon perse conoscenza durante la corsa verso l'ospedale e poi insomma sopraggiunse la morte. Perché si tratta di un omicidio abbastanza misterioso? Perché le motivazioni di Chapman, che fu il suo assassino, non sono mai state chiarite del tutto. È passata la storia anche il particolare che Chapman, al momento dell'omicidio, avesse con sé una copia del giovane Holden, e il suo atteggiamento destò molto molto stupore, perché dopo aver sparato il giovane rimase impassibile sulla scena del crimine, anzi tirò fuori la sua copia del libro e si mise a leggerlo fino all'arrivo della polizia. Addirittura pare che il portiere del palazzo, scusate, del Dakota Building, residenza di Lennon, abbia gridato, ovviamente infervorato per lo shock, a Chapman se sapeva cosa avesse appena fatto, e il ragazzo rispose molto molto freddamente: sì, ho appena sparato a John Lennon. Chapman disse che ovviamente fu arrestato, però non oppose alcun tipo di resistenza. E anzi dichiarò cose abbastanza fantasiose, ad esempio: sono sicuro che una grossa parte di me sia Holden Caulfield, che è il protagonista del libro, una piccola parte di me deve essere invece il diavolo. Aveva le idee chiare e molto 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 precise sul suo tipo di personalità, il signor Chapman. Questo per dirvi che insomma non è mai stato chiarito effettivamente perché questo Chapman avesse compiuto questo gesto, o meglio ancora perché proprio Lennon. In realtà l'unica spiegazione che Chapman diede, ovviamente il suo caso venne analizzato in lungo e largo, è che questo suo gesto era l'unico modo per uscire da una depressione profondissima nella quale Chapman era entrato. Fondamentalmente il suo ragionamento era: io non mi sento nessuno, una nullità totale, e l'unico modo che ho per diventare qualcuno è uccidere la persona più famosa del mondo, e cioè John Lennon. In realtà poi il suo rapporto con i Beatles era assolutamente non era morboso, ecco, poteva essere definito normale, nel senso che non aveva particolari legami o episodi dell'infanzia che lo legavano ai quattro di Liverpool. oppure non, nemmeno che Chapman si fosse identificato con Lennon, tanto da pensare che il vero Lennon fosse in realtà un impostore, che quel posto spettasse a lui. Ci sono comunque molte, molte altre congetture che sono state fatte sulle motivazioni che spinsero questo Chapman a porre fine all'esistenza di John Lennon, e sono veramente le più disparate, da quelle religiose a invece a motivazioni più pragmatiche. Tuttavia, l'unica cosa che è certa e che possiamo stabilire senza ombra di dubbio è che Chapman aveva molti e seri problemi mentali che poi vennero curati, se così possiamo dire, una volta che questo Chapman venne rinchiuso in un istituto psichiatrico. Tutto quello che ci rimane però, e non è poco, è la musica che Lennon ha prodotto negli anni precedenti alla sua morte, e quindi direi di ascoltarci un brano di John Lennon che ci possa ricordare quanto di meglio la sua produzione musicale ci ha lasciato. Ci sentiamo la canzone e poi ci ritroviamo nuovamente qui su Say It Loud per parlare di altre morti misteriose della storia del rock. Ciao! When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see, though I won't be afraid, no I won't be afraid, just as long as you stand by me. Bentornati, siete sempre in compagnia di Luca, sempre su Say It Loud, sulle frequenze di Radio Duomo 95.2. stavamo parlando, e lo faremo ancora, delle morti misteriose della storia del rock. Prima abbiamo un po' discusso della fine di John Lennon, non proprio tranquilla e pacifica, e se vi ricordate e avete seguito, vi ho detto che per poco prima della morte, insomma negli ultimi anni di vita, Lennon si era praticamente rinchiuso nella sua bellissima casa di New York e riceveva pochissime visite. Tra i visitatori, insomma, che provarono a farlo uscire da questa sua condizione di recluso forzato, ci fu anche Mick Jagger, il frontman e cantante della band famosissima Rolling Stones. Ecco, fermiamoci qui, perché anche i Rolling Stones sono stati, almeno in parte, protagonisti di un episodio di cronaca nera. Infatti a morire fu il chitarrista, che però quando ebbe quando il fattaccio avvenne, in realtà era già stato escluso dal gruppo. Stiamo parlando di Brian Jones, come dicevo poco prima, chitarrista per molto tempo, dagli esordi fino al periodo, diciamo, più importante della carriera degli Stones. Poi purtroppo Jones venne allontanato per il suo evidentissimo abuso e la sua dipendenza da alcol e droga. Diciamo che Jones non si faceva mancare praticamente niente, come vi dicevo, alcol, LSD, cocaina, cannabis erano solo alcune delle sostanze di cui era dipendente, e come potete anche immaginare da soli, oltre ad avere effetti non benefici sulla sua salute fisica, dato che lui poi già soffriva d'asma e non è che fosse esattamente un toro dal punto di vista della sua salute, diverse occasioni videro Brian Jones essere costretto a ricovero in ospedale, mentre il resto della band si trovava da un'altra parte, magari impegnata in spettacoli promozionali o insomma attività legate alla vita e al sostentamento del gruppo. Tutto ciò non sicuramente non favorì le relazioni tra i diversi componenti della band. Siamo praticamente alla fine degli anni 60, nel giugno del 67, insomma, già la situazione si era fatta particolarmente pesante. Qui il gruppo venne chiamato, insomma, a presenziare a uno show a cui partecipavano anche Frank Zappa e Dennis Hopper, e proprio Jones andò sul palco per presentare il gruppo di Jimi Hendrix, The Jimi Hendrix Experience, e fece un'ottima impressione, tanto che un critico della manifestazione nominò Brian il re non ufficiale del festival di Monterey, appunto, in cui Brian ebbe questo ruolo di mattatore tra le diverse celebrità presenti sul palco. Un anno dopo, nel maggio del 68, Jones fu arrestato per la seconda volta per possesso di marijuana. Ovviamente il malcapitato si giustificò in tutti i modi, ma questo non ebbe alcun giovamento, e a Jones venne praticamente dato un ultimatum, nel senso che se fosse stato arrestato un'altra volta si sarebbe ritrovato in libertà vigilata. Ovviamente, come potete immaginare, i rapporti nella band erano praticamente agli sgoccioli, soprattutto perché il contributo che Brian Jones dava ai Rolling Stones era ormai diventato praticamente nullo. La goccia che fece traboccare il vaso fu che dopo l'uscita di Let It Bleed, che era insomma in programma per luglio del 69, quindi l'anno successivo, i Rolling Stones avrebbero fatto un tour in Nord America, ed era un vero e proprio evento, perché era insomma il primo in 3 anni che la band si accingeva ad affrontare. Tuttavia il manager degli Stones ricevette un avviso in cui gli Stati Uniti comunicavano al chitarrista che non avrebbe avuto il permesso per lavorare negli States a causa dei suoi guai giudiziari legati alla droga. Questo fece decidere i Rolling Stones a escludere definitivamente il ormai ex chitarrista dalla band, anche se gli lasciarono decidere come diciamo come porre la questione al pubblico. Brian Jones decise di rendere pubblica una versione in cui lui si ritirava volontariamente dal gruppo, e qualche mese dopo, nonostante Jones apparisse già nelle ultime foto insieme agli ex compagni di gruppo in modo assolutamente pessimo, perché aveva gli occhi scavati e una cera che definire brutta sarebbe stato un eufemismo, qualcuno sembrò notare qualche segno di ripresa dell'artista. Tuttavia intorno alla mezzanotte del 3 luglio del 69 Brian Jones viene ritrovato immobile sul fondo della sua piscina nella sua casa inglese di Hartfield in Sussex. La sua fidanzata era rimasta incredula di fronte alla sua morte, tanto che era ancora convinta che fosse vivo quando lo tolsero dall'acqua, e quando i dottori arrivarono però era già troppo tardi e Brian Jones venne dichiarato deceduto sul posto. E il rapporto del coroner dichiarò la morte come avvenuta per incidente, notando che il fegato e il cuore erano pesantemente compromessi dall'abuso di alcol e droghe. Molti anni dopo, nel 2000, la fidanzata di allora di Brian Jones dichiarò che Brian fu assassinato però da un costruttore che si trovava in casa loro per ristrutturarla. Questo costruttore, tale Frank Thorogood, confessò all'autista di Rolling Stones la propria responsabilità sul letto di morte. Tuttavia però non vi furono altri testimoni durante la sua confessione, e quindi tale rivelazione non ha potuto avere risvolti pratici nella vicenda giudiziaria di Brian Jones. Anna, la fidanzata, Anna Voin, la fidanzata di Jones, scrisse che questo Thorogood si comportò in modo strano e sembrava compiaciuto quando Brian venne trovato morto nella piscina. E inoltre questo Frank fu anche l'ultima persona a vedere Brian vivo. Tuttavia la stessa Warren ammette anche di non essere stata presente al momento dell'effettiva morte di Brian Jones, quindi in realtà il mistero rimane ancora intatto. Detto questo, direi che vi sto forse annoiando con tutte queste chiacchiere, e possiamo sentirci un brano tra quelli del vasto repertorio dei Rolling Stones, ovviamente un brano in cui però è ancora presente Brian Jones alla chitarra. Quindi ci ascoltiamo la canzone dei Rolling Stones e poi ci ritroviamo nuovamente qui sempre su Say It Loud. Buon ascolto. Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year. Stole many a man's soul and faith. I was around when Jesus Christ had his moment
I'm sure the pilot washed his hands and sealed his fate. Pleased to meet you, hope you guessed my name. But what's puzzling you is the nature of my game. Stuck around St. Petersburg when I saw it was a time for a change. Killed the Tsar and his ministers, Anastasia screamed in vain. I rode a tank, held a generous rank when the blitzkrieg raged and the bodies stank. Pleased to meet you, hope you guessed my name. Oh yeah, I was puzzling you with the nature of my game. Oh yeah, I watched with glee while your kings and queens fought for 10 decades for the gods they made. I shouted out, who killed them Kennedys? Where and after all, it was you and me. Let me please introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I lay traps for troubadours who get killed before they reach Bombay. Pleased to meet you. Hope you get my name. Oh yeah. But what's puzzling you is a nature of my day. Ah, oh, yeah. Get down in it.
siamo nuovamente qui su Say It Loud e questa è la parte conclusiva di questa puntata sulle morti misteriose della storia del rock. Abbiamo parlato di John Lennon, abbiamo parlato di Brian Jones, chitarrista almeno per un periodo dei Rolling Stones. L'ultimo artista che andiamo ad analizzare, o meglio, di cui andiamo a ricordare la morte, la dipartita, è una donna che è stata addetta di praticamente tutti i critici e gli storici del rock e della musica contemporanea, una delle vere e proprie pietre miliari nell'evoluzione, nello sviluppo del canto per come lo conosciamo noi in epoca moderna. Sto parlando di Janis Joplin, un'artista dalla voce inconfondibile e dallo stile di vita altrettanto inconfondibile e particolare. Per chi non la conoscesse come, insomma, come musicista e come artista vera e propria, perché poi la sua produzione è stata contraddistinta da una fortissima impronta personale in tutti i gruppi in cui Janis si trovò a collaborare e a rendersi attiva come musicista ed interprete. Janis Joplin è stata una delle praticamente cantanti più famose dell'epoca della rivoluzione di costume, della rivoluzione giovanile negli Stati Uniti, tanto che oltre ad aver partecipato a festival molto molto importanti come Festival Pop di Monterey, che vide un po' la sua consacrazione e il suo trionfo nel 67, si trovò anche a calcare il palco del festival di Woodstock e anche a presenziare al concerto in memoria di Martin Luther King. La Joplin aveva uno stile di vita che definire emancipato è comunque un eufemismo. La sua inquietudine interiore la faceva sentire molto spesso fuori posto, e anche il suo ostentato orientamento bisessuale era un modo per sbattere in faccia al mondo la sua comunque unicità e il suo desiderio di ritagliarsi un posto all'interno della vita e dell'esistenza del mondo. Un altro lato, se possiamo fare un collegamento tra questo suo stile di vita un po' sopra le righe, per dirla in modo molto cauto, e la sua attività in campo pubblico e sociale, è che Janis Joplin venne vista da molti come una pietra di collegamento nel mondo dello Star System tra bianchi e neri. Infatti Janis Joplin ribadì più e più volte, e questo salta all'orecchio palesemente ascoltando qualsiasi delle sue canzoni, la Joplin insomma rese pubblico più volte il suo amore per la musica delle grandi cantanti blues di colore. Questo unito al fatto che ad esempio poco tempo prima della sua morte acquistò una lapide più dignitosa e migliore per la cantante Bessie Smith, che era una famosa cantante blues deceduta in seguito a un incidente stradale e non soccorsa subito per via del colore della sua pelle. Per un gesto come questo e appunto la sua notevole vicinanza con la produzione musicale del blues, Janis Joplin venne insomma inquadrata come un'attivista dell'emancipazione della degli afroamericani e una sostenitrice dell'uguaglianza fra bianchi e neri. Inoltre, sempre nel 69, la Joplin fu fermata dopo un concerto tenuto in Florida, schedata e denunciata dalle forze di polizia con l'accusa di disturbo dell'ordine pubblico, linguaggio volgare e osceno tenuto sul palco. In seguito la corte decretò in favore della cantante in quanto esercitava la sua libertà di espressione. La fama di Janis Joplin tuttavia non si fermava agli Stati Uniti. Infatti, durante un concerto a Francoforte, dopo essere stata praticamente assalita da una sua fan all'arrivo in città, questa la invitò a salire sul palco e poi insistette perché sul palco salissero anche altri spettatori per ballare e cantare insieme a lei. Ovviamente la Joplin, che era tanto travagliata e inquieta, si trovò a collaborare in diverse formazioni. La sua prima esperienza in campo musicale fu con il futuro chitarrista dei Jefferson Airplane, e cioè Jorma Kaukonen, con il quale Janis appunto si trovò ad incidere alcuni standard blues. Tuttavia è con i Big Brother and the Holding Company che Janis Joplin trova, diciamo, la sua vera e propria consacrazione. Una personalità però così sfaccettata e per molti versi anche inquieta, non poteva trovare che una fine altrettanto inquieta. Infatti, il 4 ottobre del 1970, Janis Joplin fu trovata morta nella stanza di un hotel di Los Angeles a Hollywood. L'esame autoptico ipotizzò una morte accidentale causata da un'overdose di eroina. Le condizioni in cui fu trovato il cadavere erano veramente veramente pessime, e anche la posizione in cui fu rinvenuta lasciava spazio a molti dubbi. Infatti il corpo era incuneato tra il comodino e il letto, e questo fa pensare, insomma, alla mancanza di qualsiasi riflesso per evitare questo ostacolo. La ricostruzione della dinamica del decesso di Janis Joplin permise all'impresario DJ della Joplin, Albert Grossman, di riscuotere $100,000 derivanti da un'assicurazione sulla vita. Però Grossman negli anni successivi si impegnò a lungo per ottenere e, insomma, salvaguardare l'eredità dell'artista a favore della sua famiglia. Il corpo poi della Joplin venne cremato e le sue ceneri furono sparse nell'Oceano Pacifico. Tuttavia, le bruttissime condizioni in cui venne trovata la cantante fecero pensare ad un primo momento ad un crimine violento. Ci vollero poi, insomma, degli ulteriori esami per ricollegare il decesso a cause dovute alla droga. Nonostante tutta l'atrocità, insomma, della propria fine, Janis Joplin rimane, esattamente come gli altri personaggi che abbiamo conosciuto poco fa, una vera e propria colonna del rock contemporaneo, e per questo si merita tutta la nostra attenzione. Quindi le dedichiamo uno spazio, facciamo sentire una canzone di Janis Joplin, e con questa diciamo che è anche giunto il momento di salutarci per concludere degnamente la nostra puntata. Io vi ringrazio per aver accettato la mia compagnia vocale fino a questo momento, e vi do appuntamento a venerdì prossimo insomma per il nuovo episodio di Say It Loud. Grazie mille e buon ascolto, ciao.
Out on the streets, look.